Sulle note di Je ne veux pas della cantante vallesana Christelle Galli accogliamo la regista, sceneggiatrice e scrittrice Susanna Nicchiarelli. Buongiorno e benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie.
Conosciamo i suoi film, cito alcuni titoli: Cosmonauta, che era stato presentato a Bellinzona Castellinari al Festival Internazionale del Film Giovane, e poi Nico 1988, Miss Marx, Chiara. Insomma, non ho citato tutto, lavori apprezzati dal pubblico e dalla critica e invitati ai maggiori festival cinematografici. Ora, Susanna, possiamo anche leggerla grazie a Paradise City, pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu. Lei ha dichiarato pochi giorni fa sulla stampa, se non sbaglio: con questo libro volevo smontare l'idea della gioventù come periodo della spensieratezza. Dunque, il suo è un memoir che è nato dai diari scritti durante gli anni del liceo. Perché le superiori sono state un periodo buio, violento, difficile, trascorso nei migliori quartieri borghesi e anche di destra di Roma Nord. Quando ha deciso e perché di mettere mano ai suoi diari di adolescente cresciuta a cavallo tra gli anni 80 e 90?
Allora, questa scatola nella quale io tenevo tutti i miei diari, e non solo i diari, perché io scrivevo tutti i giorni, ero una ragazza molto sola. E in generale l'adolescenza credo sia un periodo di grande solitudine, perché non siamo più bambini, diventiamo grandi, ma ancora nel mondo esterno non abbiamo trovato nessuna vera corrispondenza, no? È un momento di grande isolamento. E io dialogavo con questo diario, che poi a tratti nella mia fase mistica diventa anche Dio a un certo punto, poi ridiventa il diario. E ho conservato appunto tutto. Negli anni, anche gli inviti alle feste, le fotografie, i bigliettini scritti in classe, anche i bigliettini più cattivi. Ed è stranissima questa cosa, perché è come se volessi mantenere ricordi in realtà di un periodo dolorosissimo. Non ho conservato così tanti ricordi di periodi molto più felici della mia vita. E sapevo che questa scatola era lì per qualche motivo, che a un certo punto l'avrei dovuta riaprire, avrei dovuto ripercorrere, perché in realtà la forza che mi ha fatto uscire dall'adolescenza e mi ha fatto diventare la persona che sono, per me è una forza importantissima. E quindi andarci a rilavorare, andare a rivedere il modo in cui ho imparato ad emanciparmi dal terrore dell'opinione degli altri, per esempio, dalla paura dello sguardo degli altri. Io da ragazzina, appunto, sono cresciuta in questo contesto molto preciso, che era un contesto molto, diciamo, pariolino, dove ci si vestiva sempre in un certo modo, le ragazze dovevano rappresentare un certo ideale estetico dal quale io ero lontanissima. Io faticavo moltissimo a inserirmi, mi prendevano in giro, mi cantavano i cori, mi mettevano i soprannomi, e io vivevo in uno stato di costante paranoia, come se lo sguardo degli altri fosse qualcosa di spietato, di terribile, che in quel momento avesse un valore assoluto, che avrebbe deciso che persona sarei stata, no? Se avrei vinto o perso nella vita. Lo sguardo degli adolescenti è sempre molto assoluto. In qualche modo io credo, e la mia impressione anche rispetto a come è stato ricevuto il libro e i riscontri che ho avuto, io ho pensato forse può essere utile ai ragazzi, ho pensato può essere utile a mia figlia di 12 anni, può essere utile sapere che all'adolescenza si sopravvive e anche ridere, no, di alcune situazioni. E poi però mi sono accorta che è molto utile anche agli adulti, perché gli adulti in qualche modo trovano una corrispondenza sia della loro storia, indipendentemente dalle storie, perché anche storie molto diverse dalle mie, persone molto diverse da me, hanno trovato una corrispondenza. Ma in quella forza che si tira fuori a 16-17 anni c'è qualcosa che ci definisce come esseri umani proprio, è l'entrata nel mondo degli adulti, è la formazione della nostra personalità, è il racconto di formazione, è qualcosa di fondativo, no? Di incredibilmente importante, imprescindibile nella storia di un essere umano.
Sì, perché ci rende poi quello che saremo, quantomeno, come ha appena detto lei, getta delle basi. Io mi sono chiesta perché ha scelto la scrittura e non ha scelto le immagini per raccontare questa storia, o le immagini arriveranno in un secondo momento?
Allora, le immagini sicuramente arriveranno, perché non tanto mentre scrivevo il libro quanto adesso durante la promozione capisco. E interagendo, facendo, per esempio, ho fatto una bellissima presentazione a Torino con Federico Sacchi, che è un music teller, e abbiamo fatto questa presentazione con le musiche, le musiche che io cito, perché ovviamente una delle cose fondamentali di questo mio percorso è la musica che mi ha salvato, cioè è stata una musica che più volte, diverse canzoni, diverse musiche, diverse, mi hanno salvato la vita in qualche modo. E
sì, che lei cantava
importante.
A squarciagola con la sua amica,
sì,
e poi avrà
sì.
appunto con Camilla questo rapporto che si salda nel passare degli anni, e andrete anche ai concerti con un altro amico,
sì.
E la musica proprio è una
sì.
vena creativa che pulsa.
Il film su Jim Morrison,
sì.
Che esce nel 92, che per la mia generazione ha significato tantissimo, ma il punto è che questa presentazione che ho fatto con la musica mi ha fatto capire quanto per il film fosse importante, cioè quanta voglia ho, ecco, di mettere quelle canzoni, di mettere quei costumi, di vedere quelle cose. Lì per lì però io ho scelto lo scritto perché in realtà il mio è stato un lavoro di compilazione di ricordi, cioè io ho inventato pochissimo, io ho trascritto la voce di un adolescente. Ogni tanto la mia voce di adulta entra, fa dei commenti, eccetera, ma c'è pochissimo la mia voce di adulta. È veramente uno sguardo dall'interno, tanto che a volte è anche un po' imbarazzante, no? L'importanza che do ad alcune cose a cui adesso non darei nessuna importanza. Anche perché, secondo me, dell'adolescenza si parla tanto dall'esterno e molto poco dall'interno. E quindi io sapevo che quei diari era una risorsa preziosa, perché c'era la voce della tredicenne, della quattordicenne, della quindicenne là dentro, e questa è una cosa rara.
Certo. Senta, Susanna Nicchiarelli, oggi si parla apertamente di bullismo. È sabato 7 febbraio e cade la giornata volta a sensibilizzare nei confronti del fenomeno. 30 anni fa le cose erano diverse, non c'era un tipo di consapevolezza profonda nei confronti della violenza esercitata dai giovani sui giovani. Secondo lei questo cambio di mentalità che cosa ha portato, e possiamo dire che oggi le cose sono cambiate?
Sì. Nel senso che la parola bullismo non esisteva. Se io avessi avuto quella parola, se gli adulti fossero stati in grado di isolare, di riconoscere quel fenomeno, sarebbe stato tutto diverso. A me la cosa che mi sconvolge nel leggere i miei diari è l'assenza totale degli adulti. Allora io tornavo a casa e comunque raccontavo a mia madre quello che succedeva, ma mia madre non la sfiorava nemmeno di intervenire, di parlare con i genitori di questi ragazzi, di parlare con i professori. Era una giungla.
Anche perché, se posso, Susanna, do un elemento per chi ci sta ascoltando. Sua mamma pensava, facendola andare in questa scuola privata, di salvarla, e qui non voglio anticipare troppo perché davvero leggete Paradise City, di salvarla rispetto a quello che era successo a suo fratello 10 anni prima. Dunque c'era anche questo meccanismo importante che agiva.
Sì, la scuola privata sembrava qualcosa che proteggesse dalla politica, no? Dalla violenza della politica degli anni 70, invece il periodo apolitico degli anni 80, che poi non è mai stato veramente apolitico, nel senso che comunque quell'indifferenza nella quale ti crescevano in una scuola privata, dove non esisteva l'attualità, non esisteva nessuna partecipazione, nessuna assemblea, nessuna occupazione, era invece un'indifferenza programmatica, politicamente pilotata. Dovevamo crescere come una classe dirigente completamente inconsapevole del proprio privilegio, a parlare solo di vestiti. Di fatto eravamo dei ragazzi che ballavamo sul ponte del Titanic, perché quella classe dirigente si sarebbe schiantata con Tangentopoli completamente. E quindi c'è questo elemento storico molto forte, secondo me interessante, anche proprio di quel momento di passaggio.
Lo è, effettivamente. E poi c'è appunto gli adulti così lontani, così assenti, come stava dicendo all'inizio.
Eh sì, questa cosa qua io vedo adesso da madre quanto invece noi, ma anche i professori, quanto sono attenti a queste dinamiche. Tant'è vero che se vai a parlare con i professori te lo dicono anche come si trova il ragazzo in classe, perché loro osservano. E poi le parole, appunto dice Nanni Moretti, le parole sono importanti, nel senso che nel momento in cui inizia e esiste la parola bullismo, le parole che definiscono gli abusi sono importanti, perché i ragazzi hanno la forza di denunciare a quel punto.
Certo.
Se invece non esiste la parola bullismo, allora semplicemente tu sei uno sfigato e non vuoi starci, tu sei un perdente che sta perdendo la battaglia della vita. Nel momento in cui esiste la parola bullismo, tu non sei un perdente, tu sei una persona che sta subendo un abuso e una violenza. È una cosa completamente diversa.
Quando si apre Paradise City, prima del capitolo iniziale, si legge: dedico questo libro a tutte le ragazze che compaiono in questa storia, sia come amiche sia come nemiche, perché anche loro avevano tanti guai e perché io di loro non ho capito nulla. Conosciamo Camilla, che è l'amica di una vita, incontrata sui banchi di scuola, poi c'è Giulia, c'è Flaminia, ci sono i ragazzi. Susanna Nicchiarelli, lei apre il libro con questa dedica, però lei non fa nessuno sconto a se stessa in prima battuta, è molto severa con la se stessa ragazza, perché non nasconde nessuna delle sue responsabilità, ribadendo però sempre quanto le logiche fossero capovolte, no? Come abbiamo appena detto. Ecco, lei sembra analizzare molto anche il suo di atteggiamento, a me ha colpito questo, e le sue reazioni, come se volesse rintracciare una sorta di identikit della vittima di bullismo, è così?
Beh, la cosa che più colpisce, le due cose che più mi hanno colpito rileggendo e riflettendo con gli occhi dell'adulta, che poi alla fine nel libro ne parlo, sì, fino a un certo punto, perché cerco di usare il più possibile gli occhi della ragazza, è innanzitutto la mancanza totale di solidarietà fra le vittime, ossia le vittime di bullismo, noi tra di noi non ci consolavamo a vicenda, non ci proteggevamo a vicenda, non ci trovavamo, non ne parlavamo, era un tabù. Adesso mi fa effetto quando faccio presentazioni e interviste che per esempio dico le parole, a me mi chiamavano crosta, puzzola, e quando le dico mi sembra ancora incredibile, perché per me erano delle parole irripetibili che non sopportavo, ero terrorizzata che qualcun altro le sapesse, oltre ai miei compagni di classe, e che quindi mi prendessero in giro. Infatti non oso immaginare con i social come sarebbe stato, perché invece in quel caso mi avrebbero scritto e detto queste cose su una bacheca pubblica, mi terrorizza solo l'idea. Quindi c'è la segretezza, che è un elemento fondamentale, e oltre alla segretezza non solidarizzi con gli altri perché tu pensi comunque di essere meglio, cioè dici vabbè, a me mi prendono in giro, ma non quanto a lui, non quanto a lei, io sono un po' meglio, che invece quello è l'inizio, no? È la guerra tra vittime, che invece è quello che fa essere ancora più solo, perché poi non è vero, le vittime sono tutte uguali, non esiste una gradualità, quello che viene preso più o meno in giro, oppure nel momento in cui subisci questa violenza la subisci, punto e basta. E poi l'altra cosa che mi stupiva tantissimo rileggendo è che io non rispondessi, certo. Cioè che io mi lasciavo dire le cose e non reagivo. E infatti, questo poi ne parlo nel libro, a un certo punto a mia figlia, un giorno che avevo trascritto una pagina, gli ho detto: ma te se ti dicono qualcosa rispondi? E lei mi ha detto: ma mamma, certo che rispondo. E questa cosa mi ha molto rassicurato, perché lì c'era proprio paura, omertà. C'è ancora, secondo me, in moltissime situazioni, ed è importante dire ai ragazzi: rispondi, vienimelo a dire, io avverto i professori, cioè capire dov'è il male e il bene, dov'è il giusto e lo sbagliato, che lo sbagliato non sei tu, è quello che ti aggredisce.
E nelle pagine di Paradise City emerge tutto questo con forza, una forza limpida e una grande onestà. Lei ha comunque mantenuto un rapporto con i compagni di quel liceo e chiude il libro con una lettera che ha ricevuto da una compagna di classe. Vorrebbe condividere con noi come è arrivata questa lettera?
Allora, io quando ho scritto, a un certo punto ho sentito il bisogno di farlo leggere ad alcune persone che avevo citato in maniera più chiara. Poi io cambiavo tutti i nomi, non è riconoscibile nulla nella scuola, in realtà nessuno è riconoscibile, però sapevo che leggendo alcuni si sarebbero riconosciuti. E questa cosa per me era importante, non solo non fare del male inutilmente, no? Ma anche avere un ritorno, perché lo sapevo che questo libro era prima di tutto una lettera a queste persone. Ora, non naturalmente ai più cattivi, i più cattivi non gliel'ho mandato, non so se l'hanno letto, l'ho scritto, noi abbiamo una chat di classe per i 30 anni della maturità, l'ho scritto ma non hanno mai risposto, eccetera, quelli che proprio erano qui, quelli che mi bullizzavano. Però c'erano una serie di figure che erano a metà.
Certo.
Erano un po' in quel gruppo, ma poi in realtà no, oppure la bella di classe, che era bellissima, tutti l'ammiravano, tutti la rispettavano, e in qualche modo lei aveva un po' di quella cattiveria. E queste persone io gli ho mandato il libro da leggere, quando era ancora un PDF, e le reazioni che ho avuto per me sono state molto significative. Intanto ho capito che molti di più eravamo quelli che soffrivano. Ho capito che questa ragazza, per esempio, che io ritenevo la più bella del mondo e pensavo non avesse nessun problema, in realtà soffriva perché si sentiva apprezzata solo per la sua bellezza, che è un'altra faccia, no? Tu ti senti bullizzato perché non sei abbastanza carino, ma in realtà dall'altra parte c'è la ragazza che viene considerata solo perché è carina, e forse anche peggio, che è una cosa che a me non succedeva, perché non ero quel tipo di ragazza, nel senso che innanzitutto non ero particolarmente carina. Però pensare che lì c'era una sofferenza ancora diversa, ecco, poi la dedica del film è dovuta al fatto che io la solidarietà femminile l'ho scoperta tardissimo. Scoperta dopo i 30 anni. In realtà anche comunque tra donne, proprio perché siamo delle vittime, c'è spessissimo una guerra. E quindi questa è un po', diciamo, le reazioni che ho avuto reazioni da maschi, da ragazzi molto dolorose, che mi hanno detto che anche loro soffrivano tantissimo, mi hanno raccontato com'è stato complicato anche crescere i loro figli, in quali scuole mandarli, che scelte hanno fatto dopo, insomma, aver invece vissuto in quell'ambiente da ragazzi. E ho capito che per nessuno questa cosa era neutrale, cioè che il mio libro aveva mosso delle cose, altri non si ricordavano più nulla.
Avevano rimosso.
E leggere il libro gli ha fatto ricordare le cose. E poi ho avuto reazioni da persone che non hanno fatto il liceo con me, hanno fatto il liceo in tutt'altri luoghi, in tutt'altre situazioni, ma queste cose qua gli hanno scattato, gli hanno fatto tornare dei ricordi di un momento della vita che appunto è così importante.
Posso condividere questa esperienza perché anch'io, leggendo Paradise City, sono ritornata agli anni di liceo. Ho frequentato il liceo Lugano 2, non ho avuto le esperienze che ha avuto lei, perché qui nella Svizzera italiana eravamo sicuramente meno politicizzati al tempo, però tanti ricordi sono affiorati. Susanna Nicchiarelli, dunque un grande grazie per questo libro. Io lo consiglio a tutti coloro che fossero all'ascolto, ai genitori, agli insegnanti, agli stessi ragazzi, perché poi c'è un altro elemento, che lei dà voce a Susi, alla Susanna Nicchiarelli adolescente, e lo fa con una lingua pulita, semplice, senza nessuna velleità letteraria, e questo le assicuro che è un grandissimo pregio. Dunque, grazie davvero per Paradise City. Mentre stavamo parlando prima, ha detto la dedica del film, dunque lo vedremo presto questo film, io sono molto felice.
Speriamo, sì, speriamo. Comunque per me sarà divertente farlo.
Vi do ancora il titolo del libro di cui abbiamo appena parlato, Paradise City. Susanna Nicchiarelli lo ha scritto ed è pubblicato nella collana Strade Blu di Mondadori. Prima di conoscere il consiglio della nostra lettrice esperta Viola Di Grado, la voce inconfondibile di Didi Bridgewater con Watermelon Man, composto da Herbie Hancock.